cercare di combinare il carisma del film e l'identità del film con il lavoro di animazione. Premetto che sull'animazione sono un po' arretrato, perché io ho fatto l'animatore nel... quando Lorena, tu sei in animazione da 22 anni. Allora, eravamo animatori a Napoli, negli anni 2000, quindi altri tempi. Quindi non è che parlerò dell'animazione, chiaramente questo lo fate voi, dopo. Io cercherò di parlare del carisma, cioè l'identità del film. Allora... Bene, effetti speciali. Allora, il film si basa su quattro aspetti. Qualcuno li chiama pilastri, qualcuno li chiama punti fondamentali, chiamiamoli come vogliamo, sono li conoscete, penso, comunque agentes, poi li spiegheremo un po' alla volta, parlo soprattutto per chi è meno... Ci sono diversi gruppi qua, quindi bisogna avere, come ha detto Ivan, chi sa già avrà pazienza, chi non sa avrà pazienza lo stesso. Quindi, allora, agentes, habitan... Cos'è quello? Ad extra? E? È in uno, ragazzi, questa è una novità. Allora, il primo si basa su questi quattro pilastri, come le gambe di un tavolo, potremmo dire, o di una sedia, che sono agente, salvita, ad extra, l'orario fa brutti scherzi quando l'ho adattato ieri sera, e in uno, che in italiano è insieme, ma in latino si dice in unum. Come si dice sempre insieme, sono tre in latino e uno in italiano. Una volta ho chiesto a un mio amico che è esperto in latino greco, dice, ma come si dice insieme in latino? Lui dice, va, in unum, perché viene dal greco, e di auto. E quindi lo dico perché per i fratelli del film che non lo sanno ancora, sarebbe in uno, ma non è ancora ufficiale, non so se lo diventerà mai, no? Speriamo che lo diventi, perché è la traduzione letterale di in uno, di insieme. Allora, questi sono i quattro aspetti del carisma del film. Allora, andiamo dopo questa cosa, partiamo dal primo. Allora, il film nasce a gentes, cioè ai non cristiani, gentes. Non vuol dire genti, nel senso la gente che incontriamo per strada, vero Luma?
Sì.
Cosa vuol dire? I popoli, soprattutto quali? Tutti i popoli, in particolare i popoli? Non ancora cristiani. Allora, gente, in latino vuol dire le genti, cioè i popoli non ancora cristiani. E qua ho messo questa immagine di padre Daniele Mazza, nel centro Casa degli Angeli,
con la sua angela,
che è una saveriana, ed è in un contesto di dialogo interreligioso. Daniele si trova appunto in Thailandia, ed è molto sensibile, ma ho messo la sua foto, potevo metterne altre. Questa, secondo me, dice bene il carisma del film, cioè condividere il Vangelo con chi ancora non lo conosce. Qua tra l'altro è interessante perché Daniele, lui ha studiato, e da poco tra l'altro ha fatto il dottorato, nell'università buddista di Bangkok, che è la più grande università buddista al mondo. Io sono andato una volta con lui, sono migliaia e migliaia di monaci buddisti da tutto il mondo, lui era l'unico non buddista, tra l'altro l'unico cristiano, e ha studiato con loro, siccome... anche il Papa benissimo italianese, gli hanno chiesto di insegnare il cristianesimo ai monaci. E lui si è chiesto come insegno il cristianesimo ai monaci, soprattutto perché lui spiegava che nel buddismo, come anche in tutti gli aspetti, cioè conoscere non è solo un'esperienza intellettuale, è anche un'esperienza di vita. Quindi come puoi aiutare un monaco buddista a fare un'esperienza di Vangelo? Gli parli del Vangelo, gli parli di Gesù. Se vuoi fargli fare un'esperienza di preghiera, cosa gli fai fare? Allora lui ha pensato di portarli nella Casa degli Angeli, che è questa che è questa realtà che il suor Angela, che non so, la Viana, ha iniziato, dove vive praticamente accolto, vedete, si vede dai bambini, no? Accolto bimbi e mamme, soprattutto, perché è anche un sostegno alle mamme, con fragilità, con disabilità. E ha detto, uno dei modi con cui fare esperienza di Vangelo e monaci è portarli lì, farli toccare questi bambini, cosa che i monaci non avevano mai fatto. Quindi fargli proprio toccare il Signore presente nel bimbo di là. Interessante. Quindi il primo punto è la Genesi. Da dove nasce questa Genesi? Nasce dal Vangelo. Cioè, un bel giorno Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo della creatura. Il Vangelo di?
Matteo,
Marco, si assomigliano. Quindi un bel giorno Gesù alla fine ma bello, insomma, non lo dice. Se ci fosse un bambino ci sarebbe quello. Alla fine della sua missione su questa terra, della sua missione terrena, il Signore ha detto ai suoi apostoli e ai suoi discepoli: andate in tutto il mondo. E cosa andate a fare? Proclamate il Vangelo, cioè condividete il Vangelo a tutti. Cioè, queste parole hanno iniziato un movimento centrifugo in tutto il mondo, che non si è più fermato. Noi siamo qua per queste parole, non è che ci siamo un bel giorno svegliati e abbiamo inventato qualcosa di nuovo. Il PIME non ha inventato niente, il PIME fa parte di questa esplosione di fraternità di Dio, che è partita da quell'uomo di Nazareth, che non è più fermata, questa onda d'urto, possiamo dire, di grazia, di... Ognuno ci mette il suo... di Vangelo. E Gesù ha detto, ditelo a tutti. Ecco che allora c'è stato un gruppo di giovani che si è sentito partecipe di questa onda d'urto. Vediamo se i seminaristi, gli ex seminaristi, riconoscono queste immagini. Questo è Marconi. Questo è qui. A quella là è la, lo dico a chi curisce, è la scrittura di Pavia.
E tu che hai appena fatto scritto.
Questo è un episodio del 1846. 1846, sembra oggi. Allora, cosa succede? Ho messo questo, potevo metterne altri. C'è un gruppo di seminaristi ambrosiani, si vede, che vanno in gita, dove in servizio di più vanno in gita all'Angolo d'Oriente. Corte Lombardo. I seminaristi ambrosiani più una volta andavano in città alla Certosa di Pavia, e alla Certosa di Pavia incontrano questo monaco, padre Suprie, che quindi già dal nome si capisce che è
francese,
il quale, come l'immagine forse comunica, condivide con loro un fuoco, una passione che ha dentro. Padre Suprie era stato missionario in India, missionario del MEP, missione estera di Parigi, ed era stato a Pondicherry, no, era stato missionario là, e aveva incontrato una grande delusione, cioè si era scontrato con la fatica di condividere il Vangelo e con le resistenze al Vangelo. Questa delusione è stata talmente forte che lui dice: ma come si fa a condividere il Vangelo, a vincere queste resistenze che non sono tanto fisiche, non sono distanze fisiche, sono mondi spirituali, impermeabili, e decide allora di diventare monaco. Torna in Europa, diventa monaco certosino, cioè una delle regole più strette del monachismo, per cercare lui Dio e in un qualche modo, attraverso la sua preghiera, vincere possiamo attraversare, più che vinci, attraversare questi mondi spirituali che impediscono al Vangelo di trasmettersi, di essere proclamato e essere accolto. Quindi lui va in Francia, chiaramente, poi viene in Italia, arriva alla città di Pavia e lì, a priore, incontra un po' questi ragazzi che passano lì. E allora iniziano a parlare. E lui inizia a parlare di ciò che gli è rimasto nel cuore, che è la missione. Perché lui era venuto via dall'India, ma aveva ancora appunto questa... era monaco missionario, cioè sentiva questa passione del cuore. E contagia in particolare questi due personaggi, questo è Mazzucconi e questo è Salerio, Carlo Salerio. Dannato. Erano amici, erano molto amici, erano della stessa classe, i quali non erano a digiuno di queste cose che lui diceva. Infatti trova accoglienza proprio perché Mazzucconi era cresciuto in una famiglia qua di Lecco, no? Di Rancio di Lecco, che pregavano sempre per i missionari. Poi lui anche in seminario leggeva le riviste. E anche Salerio in un qualche modo già sentiva questa passione, questo desiderio. Io credo che questa esperienza del Vangelo, che è talmente, talmente bella, per usare un linguaggio semplice, che non puoi tenerla per te. E soprattutto queste parole di Gesù in un qualche modo premevano dentro di loro. Cioè Gesù ha detto andate, è un imperativo, non è un condizionale. Dov'è lettere classiche? Moderne. Allora niente, scusa. Andate, cioè non è un'opzione, se volete andate, se avete tempo andate, se vi rimane un po' di fede andate. No, andate, punto. Da lì, chiaro, questo non è l'episodio più, diciamo, più conosciuto nella storia del prime, però è la, diciamo, inizia un nucleo di giovani, questi erano ancora seminaristi, che si allarga sempre di più e diventa il primo nucleo del PIME. Insieme a questi altri due giovani se ne aggiungeranno altri, ci saranno anche due laici che si uniscono e accolgono l'idea che un altro, che un prete di Milanese aveva, Angelo Ramazzotti, era missionario di Rho, anche lui con la stessa cosa, cioè con la stessa urgenza. Gesù ha detto andate e condividete il Vangelo. Cioè, e Ramazzotti lui stesso si era da giovane si era sentito dire davanti al desiderio di andare, gli avevano detto no, ma gli avevano detto così: le tue Indie sono qui, cioè è inutile che vai in India, c'è tanto bisogno qui. E lui davanti a questa cosa ha detto va bene, cioè rimango in Italia. Ed era diventato tra l'altro missionario di Rho. Quindi sapete, i missionari di Rho sono missionari popolari, come si dice, fanno le missioni popolari. Aveva girato tutta la Lombardia, è impressionante la sua agenda di impegni, perché i missionari loro scrivono tutto quello che fanno, hanno un'agenda, ho visto, dove ogni cosa che ognuno di loro fa deve comunicarla, sì, perché un po' come qua, no? Alla Grugana. E questo Angelo Ramazzotti appunto viveva questa passione e dice: non posso andare in missione, creiamo una realtà che faccia, in un qualche modo, che aiuti le nostre chiese ad essere missionari. Perché qual era il punto? Che i missionari c'erano già, non è che hanno inventato niente, ma non c'era ancora questo tipo di missionari, cioè preti diocesani, cioè preti normali, che a nome della propria chiesa, della propria diocesi di Milano, poi si sono aggiunti anche Bergamo e altri, facessero sì che non è che il missionario non è uno strano frate che ha questa idea, ma tutta la Chiesa in un qualche modo è coinvolta in questa parola missionaria. No, questa cosa qua in Italia ancora non c'era, esisteva a Parigi, ma era una cosa unica. Cioè, per il resto i missionari erano tutti frati francescani, domenicani, gesuiti, cioè erano persone bravissime che avevano solo un piccolo problema, che quando andavano in missione, tante volte, non per colpa loro, cosa portavano? Portavano la propria esperienza religiosa, cioè portavano il francescanesimo, il E anche le vocazioni di fatto non erano favorite, cioè le chiese locali erano molto, molto povere nel mondo, cioè c'erano tante missioni da secoli, ma non c'erano ancora vescovi locali, non c'erano ancora, i preti locali erano pochissimi, tante volte diventavano francescani o domenicani, quindi mancava questa, si sentiva nella chiesa da tempo questo bisogno di andare in missione, ma non per portare il tuo istituto, la tua congregazione, ma di portare il Vangelo e far crescere la chiesa locale, no? Far crescere la comunità cristiana locale anche nell'aspetto vocazionale. Questa cosa qua, che sembra che oggi è ovvia, perché è ovvia come, almeno dovrebbe essere ovvia, in quel momento lì non lo era. Allora, quando padre Angelo Ramazzotti, che aveva questo desiderio, ma non sentiva che era un desiderio suo, tra l'altro diceva, ma... gli sembrava anche di essere un po' esagerato in questa cosa qua. E dice, ma io chi sono per pensare di creare una cosa così? Un bel giorno, mentre c'erano gli esercizi spirituali di Arò, e c'era anche il vescovo di Milano, arriva un vescovo da Roma che dice che il Papa sta pensando proprio di creare in Lombardia una cosa del genere. Ramazzotti rimane, perché dice, ma come, il Papa vuole questa cosa? È la stessa cosa che voglio io? E allora si mette questa cosa qua, lo mette in moto, scopre che ci sono questi giovani, che sono già dei giovani che vorrebbero fare questo. Pensate che avevano già immaginato con padre Supplì di creare una piccola congregazione che andasse in Papua Nuova Guinea, in Melanesia, perché padre Supplì era stato missionario in India, ma lui sognava la Melanesia. Che, perché? Perché in quel momento, nelle cronache missionarie, era il posto più difficile che esistesse, dove degli altri missionari francesi, maristi, non riuscivano a sfondare, il vescovo era stato Cillo, avevano fallito, stavano pensando di andarsene, e lui dice, ma è lì che dobbiamo andare. E allora lì, come si dice in Foglia, e questi si infogliano. E iniziano a sognare la Papua Nuova Guinea, cioè non si chiamava Papua Guinea, la Melanesia si chiamava. E si incontrano tutti questi desideri. Cioè, quando Ramazzotti va a predicare gli esercizi spirituali in seminario a Venegono, che poi non era Venegono, questo mi sembra vero, scopre questi ragazzi qua che vogliono diventare missionari, e dice, beh, è fatta, no? Mettiamoci insieme. E allora... il 30 luglio 1850 iniziano questa avventura di cui noi siamo parte. Ok? Tutto chiaro? Tutte le cose che sapevamo? Più o meno. Così è lingua per bravo. Allora, ho messo queste parole che riconoscete, chi le ha lette forse qualche giorno fa, no, c'è qualcuno qua, no. Alla congressina, ma non si usano queste sono l'originale scritto da questo giovanotto, Mazzocconi, che prima che vengano inviati proprio in Melanesia, dove sognano di andare, scrive questa preghiera, queste parole che poi leggiamo quando riceviamo il crocifisso, e che dicono, traducono in base ai suoi sentimenti quella frase là, è italiano del 1800, quindi lui dice, compreso, no? Preso totalmente dai più vivi sentimenti di adorazione, di gratitudine, di amore, verso la tua bontà infinita, che per grazia inestimabile ho avuto la sorte di conoscere, e quindi sono già, cioè sono tutto preso, guardate che forza, adorazione, gratitudine, amore per una bontà infinita, e poi dice, ma sono anche commosso, cioè questa cosa qua, che ci sono tante persone che non ti conoscono, mi commuove, non fa stare in pace nel più intimo del cuore. Non sono parole, non è poesia, perché poi questo uomo qua dimostrerà che veramente ha trovato il tesoro della propria vita, per cui per quel tesoro lì darà proprio la vita pochi anni dopo, giovanissimo, morirà per queste parole. Era un uomo ma come lui e anche gli altri, è interessante leggere le lettere che scrivono, cioè questa gente c'aveva un fuoco dentro, cioè era veramente innamorato del Vangelo, aveva sentito che se tu hai il Vangelo, se tu hai trovato il Vangelo, ma tu hai trovato il tesoro della vita. E non puoi tenerlo per te. Qua parla indicibile disgrazia, sono parole che non useremo più. Però sente che se tu non conosci il Vangelo, cioè, non è che ti manca, non è questione di una maglietta diversa da mettere, di una cultura diversa, è qualcosa di essenziale. E allora dice, ho deciso di adoperarmi a costo di qualsiasi sacrificio, di qualunque fatica o disagio, anche nella vita, per la salvezza di quelle anime che costano il sicuro il sangue della redenzione. Tanto queste parole le scrive lui, ma il giorno della partenza le legge Salerio. Le leggerà lui. E continuiamo a leggerle. Adesso sono state ritradotte in un linguaggio più attuale. Allora, questo diciamo il primo aspetto del capitolo del Pino, la gentes, no? Andare a portare il Vangelo. Cioè io non porto. Diverse volte faccio questa distinzione. Non porto una religione in più. Non porto una religione in più. Il mondo è pieno di religioni, cioè di esperienze in cui l'uomo cerca Dio. Prima abbiamo visto Daniele in mezzo a monaci buddisti. Daniele mi diceva, guarda, il buddismo è bellissimo, è impressionante. Daniele ha fatto diverse volte la vipassana, che sono gli esercizi spirituali buddisti. Dice che durante la vipassana, che passa delle ore a pensare alla punta del naso, dopo. Però dice, arrivi a un momento in cui hai una lucidità interiore impressionante, cioè vedi passare i tuoi pensieri. E dice, la precisione con cui il buddismo, nelle forme più elevate, descrive i momenti psicologici, dice impressionante. Lui appunto ha fatto il dottorato anche lì. Quindi noi non portiamo una religione in più. No? Che ti dice di amare, in un qualche modo c'è già. Io appunto in Cambogia mi trovo in Cambogia un paese buddista, io mi trovo anche in una zona musulmana, e questa cosa qua l'ho raccontata diverse volte. Trovarmi tra questi due mondi spirituali, il buddismo con tutto quello che Daniele, magari che noi conosciamo, bellissimo, possiamo dire. Poi, chiaro, parliamo delle sfere più belle, a livello popolare, come anche il cristianesimo ha i suoi limiti. Così anche l'Islam, proprio tutti i villaggi islamici qua, l'Islam, Dio lo conosce già, tu non vai in missione a portare Dio. Tu hai in missione a portare il Vangelo, cioè la storia di Gesù di Nazaret, l'esperienza umana di Gesù di Nazaret, che è talmente sconvolgente che tutti devono conoscere. Sconvolgente perché? Perché non sei più tu che ti immagini Dio, per cui proietti sul cielo le tue idee su Dio, no? Perché questo è che noi facciamo, no? Proiettiamo sullo schermo del cielo le nostre idee su Dio. E allora è chiaro che c'è, in qualche modo, gli atei hanno anche ragione, dicono, ma questa è una invenzione umana. Non è così. Tu non porti una proiezione in più di Dio, ma tu porti il volto umano di come Dio si è manifestato, e che in un qualche modo io me lo sono immaginato così in Cambogia, è l'abbraccio tra l'uomo, che nel buddismo è centrale, e Dio, che nell'Islam è centrale. Tu nell'esperienza di Giù di Nazaret trovi Dio e l'uomo abbracciati insieme. Come facciamo a dire che questa è l'idea giusta, no? Dici, ma anche gli altri credono la stessa cosa. Ecco, il semplice fatto che Gesù è risorto. Se Gesù non fosse risorto, stiamo perdendo tempo, stiamo aggiungendo un tassello in più, che chissà se è vero, in questa proiezione, in questa immagine che l'uomo, cioè, continua a farsi di Dio. Ma il fatto che Gesù è risorto dice che quell'esperienza umana lì è quella, è come se il padre avesse messo il sigillo di garanzia. Guardate che nell'esperienza umana di quest'uomo incontrerete me, in pienezza. Ed è quello che hanno fatto non sono idee, è esperienza, no? Vedete che non parla, parla di emozioni. È questo che ha voluto condividere questi ragazzi, che condividiamo anche noi. Cioè, noi non andiamo in missione a portare appunto altri dei studi, noi portiamo il volto di Gesù di Nazareth, che è molto di più, che è molto di più di una religione, molto di più. È proprio l'esperienza della salvezza. Ma adesso, quindi anche immagino l'animazione un po' su questo, cioè, ieri Ivan ha detto, sai che hai detto alla fine? Hai parlato di far fare esperienza di Cristo, l'animazione deve fare esperienza di Cristo. Io penso che, adesso io non sono esperto di animazione, io ho messo qualche domanda. Ah, ok. Vabbè, allora, io ho messo due tipi di domande. Una che riguarda più noi e un'altra che può riguardare più l'animazione, cioè l'aspetto di... Allora, se è vero, cioè che il Vangelo è l'incontro col, è l'incontro con una persona che è Gesù, ed è altrettanto vero che nell'incontro con Gesù io scopro che le genti non sono fuori di me, ma sono dentro di me, e gli estremi confini della terra non sono semplicemente geografici, ma sono spirituali, no? Ci sono estremi confini del nostro cuore. Cioè, quando iniziamo a un certo punto della vita a prendere contatto con quello che c'è qua dentro, scopriamo che è un mondo infinito, ma infinitamente più grande del mondo fisico. Dentro di noi ci sono dei mondi infiniti. E quanto è vero che dentro di noi, altro che genti, cioè ci sono degli spazi dove il cristianesimo non è ancora arrivato, dove noi continuiamo a crearci idoli delle immagini di Dio che non esistono, le immagini degli altri che non esistono. Perché poi l'immagine di Dio che hai chiaramente influenza sul modo con cui tu ti relazioni con gli altri. Quindi il primo punto è, io, le genti sono dentro di me. A gente vuol dire che prima di tutto il Signore vuole evangelizzare me, vuole portare dentro di me quella verità, il suo vero volto. E questo è una cosa lunghissima, perché non è questione semplicemente di aver fatto il catechismo, chiaramente, di essere preti, è molto di più. Cioè, c'è una missione di annuncio del Vangelo fino a essere in confine del mio cuore, che non è mai scontata, perché dentro di noi, io non so voi, ma io dentro, non so se avete mai visto i templi induisti. Siete mai stati in un templo induista? È impressionante. Sono bellissimi, d'oro, pieni di statue, di immagini di Dio, tutte le possibili immagini, c'è anche il Sacro Cuore tante volte, no? Io ho detto, quando sono entrato lì, ho detto, ma questo è il mio cuore. Io quando entro dentro di me trovo un tempio induista, cioè dove ci sono mille immagini di Dio e degli altri, e tu dici, ma qual è quella vera, no? E ti accorgi che nell'incontro col Vangelo, questo purifica, e dice, no, questo sì. Questo è un lavoro prima di tutto a gente dentro, no? Dentro di noi. Nell'animazione, pensando all'aspetto, diciamo, di cose da fare, allora uno si può chiedere, ma in che modo i nostri cammini, proposte di animazione aiutano a incontrare Cristo? E in che modo li spingono i ragazzi, i giovani, no? Ad annunciarlo agli altri? Come è successo per Padre Supré. Padre Supré è stato il primo animatore del Pime. Ha infogliato questi ragazzi che già avevano dentro di sé la scintilla. Non erano il giorno, ma ha comunicato loro una passione. Per cui non è che semplicemente si sono detti, va bene, dai, facciamo qualche incontro. No, hanno detto, no, ma mi ci metto io qua. Mi ci metto io qua dentro. Ok? Andiamo avanti. Allora, il secondo aspetto del carisma del Pime è la vita. Qua ho messo padre, Salvatore, Carterra. Padre Salvatore Carterra nelle Filippine è stato missionario. E ho messo questa immagine perché la vita vuol dire in italiano, dottore? Non è facile
tradurre.
Sì, diciamo così, con tutta la vita, cioè per tutta la vita. Quel ad non è facile da tradurre.
Sì, di tempo.
È questione di tempo e di intensità. No? Questione di tempo, cioè io do tutta la vita. Questi ragazzi qua, che abbiamo visto prima, Saleri, Mazzuconi, hanno detto io vado, io ci metto tutta la vita, ce la do tutta la vita. E l'hanno fatto con, non solo in termini di tempo, no? Morirò tra 100 anni in missione. No, no, ogni giorno io darò il meglio di me. Infatti hanno visto con intensità, cioè Salerio è impressionante, era un uomo agitatissimo per certi aspetti. E lui in quei primi anni di missione in Papua, in Melanesia, cioè, se le inventa tutte. Mazzuconi si ammalano, cioè vivono con intensità che fanno impressione, cioè ci mettono la vita. Quindi la vita, che di per sé vuol dire nel primo significato è quello che io lo faccio per tutta la vita, cioè non è che non è una parentesi della mia vita, vuol dire anche l'intensità. Per cui, ad esempio, Padre Salvatore Cazzetta è uno dei martiri del Pino, cioè è stato ucciso nelle Filippine proprio per quello che faceva, cioè l'incontro col Vangelo l'aveva portato da Bitti in Sardegna, nel sud delle Filippine, Mindanao. E insieme a padre D'Ambra, a padre anche Antimo Villano, che dopo vedremo, hanno iniziato un movimento di dialogo con i musulmani, perché la cosa bella è che quanto più tu ami Cristo, tanto più tu sei capace di riconoscerne anche la presenza nelle altre esperienze di cui, che non parlano esplicitamente di lui. Quindi ha iniziato questa esperienza di dialogo che ha dato fastidio e quindi è stato ucciso. Quindi ha messo proprio la vita, ha messo tutta la vita, con lui i vari martiri. Ma e questo dove parte? Anche lì parte dal Vangelo. Cioè, Padre Salvatore, noi non ci mettiamo niente, tutto nel Vangelo, possiamo dire. Se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, cioè ci metta la sua vita. Rinnegare se stesso cosa vuol dire? Ci metti dentro, ci entri totalmente, con tutto te stesso. E questo ti sembra un rinnegamento perché noi siamo portati invece a difendere in qualche modo, no, la nostra vita, quella che crediamo essere la vita, ma anche poi non lo è, ci accorgiamo dopo, no? Prendi la tua croce e seguimi. Cioè, e Gesù ci ha messo tutto, infatti, nelle chiese più delle volte c'è proprio questa immagine di una donazione totale della croce, no? Allora, questa cosa della vita, tante volte noi la rappresentiamo con i martiri che ci hanno proprio sono morti. Ma appunto non è solo quello. Ad esempio, qua siamo nella sala dedicata a Padre Angelo Denola. Padre Angelo è morto a 99. Non è stato martire, però ci ha messo la vita. No? Ci ha messo tutto il bello che qua c'è la sua vita. Angelo è stata vita proprio fino all'ultima goccia della sua esperienza. Non si è mai pensionato. Angelo, cioè qui è stato qui. Io in quel periodo ero arancio, un po' fuori uso. Mi ricordo che venivo qua a fare le chiacchiere con Angelo e mi ridava vita. Io avevo 30 anni e lui ne aveva 80. Quindi. Sì, è proprio una. Ma tra le esperienze, secondo me, più impressionanti che abbiamo nel Pime di Ad Vitam c'è Antimo. Che parla anche un Villano. Villano di cognome, ma non di fatto. Antimo, un nome che non avete mai sentito perché è del sud, è un santo della zona di Sant'Antimo.
Sant'Antimo è di zona del Fucino Prato,
sì. Però lui è di Caserta. Però sì. Allora, Padre Antimo, notate subito, si vede l'immagine dove si può trovare e che malattia può avere, no? Lui. A un certo punto eravamo insieme a Napoli a fare gli animatori, Napoli-Vicenza, c'era anche la Lorena all'epoca, e si ammala, gli cadono le cose, inizia a far fatica a camminare e lì, dopo poco si capisce che malattia, no? E quindi inizia a perdere progressivamente il contatto col proprio corpo, cioè il corpo non risponde più. E viene portato qui a Rancio di Lecco, nella nostra casa, e questa foto è stata scattata lì dopo che gli avevano fatto la tracheotomia, gli avevano messo la peg, perché non riusciva neanche più a respirare, a alimentarsi da solo. Guardate il sorriso. Io mi ricordo, avevo lasciato padre Antimo a Napoli, che ero partito per la Cambogia, che era in carrozzina, già un po' si muoveva. E dopo non avevo più avuto notizie di lui perché faceva fatica anche a usare la tastiera. A un certo punto mi avevo messo un telefono con i tasti così, ma non riuscivo neanche più a usare quello. Quindi non so più niente di Antimo. Due anni dopo mi arriva un'email, padre Antimo Villano, sarà uno spam, no? Un virus di quelli che mandano, e vedo: caro Luca, ti sto scrivendo questa email con i miei occhi, no? Perché gli avevano messo questi video, questi monitor che vedono. E l'altro giorno sono venuti a trovarmi gli amici di Lucenta il Porro. Abbiamo passato una bella pomeriggio insieme, ti abbiamo ricordato. Sono rimasto. Io immaginavo che un uomo così fosse non depresso, iperdepresso. Cioè, ti trovi, hai voluto fare il missionario, ti trovi paralizzato a un letto, ma non solo a un letto, ti trovi chiuso dentro te stesso fisicamente, non puoi fare neanche un movimento. Io immaginavo una persona depressa. Io invece scopro, e poi quando sono tornato in Italia, sono venuto a trovarlo, scopro un uomo gioioso. Quando sono andato a trovarlo, abbiamo celebrato la messa insieme, cioè lui mi veniva messa la storia, e lui col televisore, col monitor, andava a cercare di tutto, cercava video comici, perché poi comunicavamo, cioè se lui comunicava, scriveva e il lettore leggeva, no? Ma poi mi hanno anche i dipendenti della casa, mi dicevano: ma sai che cosa scrive Antimo in occasione degli anniversari, i messaggi di luce che manda? E l'altro giorno mi hanno mandato una delle sue email, perché scriveva con gli occhi, e in una di queste email dice: nonostante i disagi della malattia, sono sereno, perché il Signore mi dona la forza di accettare e offrire a Lui il mio stato, pensando che sono sempre missionario. Questa è la vita. Sono sempre missionario. Anche se inchiodato in un letto e chiuso fra qualcuno. E questo, secondo me, dice la vita. Cioè che il Vangelo prende tutta la tua vita. Prende tutta la tua vita. E la trasforma tutta. Cioè non c'è niente che non possa essere toccato dalla tua vita dal Vangelo. È chiaro che se tutta la tua vita viene toccata, tu darai anche tutta la tua vita, no? Però questo aspetto è fondamentale, cioè la vita non dice solo che io do tutta la mia vita agli altri, ma che io sono stato toccato, evangelizzato. Sapete che nel Vangelo c'è questa, una dei modi con cui Gesù guarisce è quella di toccare o di essere toccati, no? In questo Vangelo l'esperienza proprio di Gesù in anni trasforma, tocca ogni angolo della mia vita. Non esiste nulla della mia vita, nulla, anche le esperienze paradossalmente che sembrerebbero più lontane da Dio, perché cosa c'è? Provate a immaginare l'inferno su questa terra. E rimane è questo, rimane toccato su un letto. Cioè, io non so voi, se io mi immagino una cosa più lontana dalla felicità. Immagino questo, non so. Ecco, invece anche lì agli estremi confini della vita umana, il Vangelo arriva e trasforma. È chiaro che poi dopo questo si diventa anche espressione esterna, no? Per cui lui scriveva messaggi di luce. Ed era tra l'altro la cosa che mi ha impressionato tanto, che quando era animatore, perché lui era animatore, noi, parlo per me, non gli abbiamo mai chiesto una testimonianza, mai. Perché Antimo parlava italiano un po' così, da casertano, aveva avuto un'esperienza in Filippine di cui che non capivamo se era stato, se era venuto via perché era andato in crisi, oppure... Poi alla fine, adesso sto facendo ricerche su di lui, ho scoperto che è stato richiamato. Lui voleva rimanere nelle Filippine. È stato richiamato per i classici 3-4 anni, gli è stato chiesto di rimanere, lui aveva chiesto di tornare alle Filippine, che aveva già fatto l'animatore Mascherucci prima, che eravamo nella casa di Sicilia. Lui è stato allenatore prima in Sicilia i primi 7 anni, poi è andato nelle Filippine 10 anni, gli ha chiesto di tornare in Sicilia perché aveva fatto bene, è tornato 3 anni, 4 anni, gli ha chiesto di rimanere e alla fine è rimasto sempre in Italia. Ma noi mai chiesto una testimonianza. Perché dici, ma un attimo, sai, vabbè, un bravo falegname. Invece è una ricchezza interiore impressionante, che è venuta fuori dove? Dove appunto sembrava che, non, che Dio fosse negato. Ma questa è l'esperienza di Gesù di Nazareth. Cioè, noi perché mettiamo la croce da dietro? Perché è lì che si manifesta, cioè laddove Dio è negato, e sembrerebbe quasi negarsi, Padre perché mi ha abbandonato, invece si mostra tutto. Si mostra tutta la sua bellezza, la sua potenza, tutta la sua fecondità. Laddove sembrerebbe sterile, no? Dove la vita sembrerebbe sterile, invece si mostra tutta la sua fecondità. E questa è la vita, cioè è qualcosa che genera vita, fecondità, perché l'ha generata dentro di te. E quindi il Vangelo tocca tutte le dimensioni, appunto interiori, il passato, il presente, il futuro, tutto, tutto diventa interessante nell'esperienza cristiana. Prendiamo le domande qui. Allora, questa, vedete, prima era in negativo, no? In quale parte non è ancora non evangelizzato? Qua è positivo, perché noi abbiamo un'esperienza di questo, siamo qui e abbiamo un'esperienza di questo. Quali aspetti della mia vita sono stati toccati da lui, dal Signore? Cioè, è importante fare memoria di questa esperienza di evangelizzazione. A me colpisce che nel Vangelo Gesù parte dalla Galilea, dagli estremi confini, e arriva a Gerusalemme. Il Vangelo è il racconto di questo percorso che Gesù fa. Parte dagli estremi confini e va a Gerusalemme. E così fa con ognuno di noi. Il Signore parte dall'esterno, prima dice dalla superficie, no? Ma vuole arrivare al cuore, alla nostra Gerusalemme, dove c'è il Tempio, dove tu incontri Dio, dove partono tutte le decisioni, dove tutta la tua vita è condizionata. Ecco, questa cosa che viene raccontata nel Vangelo è quello che di fatto il Signore fa in noi. Cioè ci evangelizza un po' alla volta, no? Questo che dicevamo prima, no? Dell'evangelizzazione delle genti dentro di me, avviene lentamente perché vuole toccare tutta la mia vita. E questo l'abbiamo già sperimentato, abbiamo già sperimentato che la mia vita è cambiata, no? E questo ti insegna a morire, cioè la citazione del Vangelo, no? E scoprire una vita nuova. Vabbè, le domande a me non piacciono molto, ma perché dicono più quello che non dicono, però vabbè, voi prendetele, non buttatele via. E per quanto riguarda invece l'aspetto più esterno di animazione, no? Quali aspetti della vita, no? Abitan. Quali aspetti della vita dei giovani oggi possono essere dei mondi da esplorare per parlare di Cristo? Cioè, la cosa bella del cristianesimo è che tutto può parlare di Cristo. Tutto parla di Cristo. Perché ci viene detto che tutto è stato fatto in Lui. Lui è il Logos, cioè la Matrix, no? Cioè la matrice di tutto. Cioè tu in qualsiasi cosa trovi Cristo. Perché tutto è stato fatto in noi, anche nel tavolo. Cioè, questo è impressionante, ci dà a noi cristiani una libertà di esplorare mondi che sembrerebbero i più lontani da Dio, i più lontani da Cristo, che invece poi alla fine parlano di Lui. Quindi anche nell'animazione immagino, soprattutto oggi dove magari non si parte un po' da lontano, ma non è che partiamo da, non è una strategia per arrivare, entro dalla porta di cose, poi ti entri in casa e ti... No, che tutto parla di Cristo, quindi tutto effettivamente può essere un punto di partenza o di arrivo, cioè l'animazione veramente ha dei mondi da esplorare della vita giovanile impressionanti, che apparentemente sembrano non parlare di Cristo, ma tutto parla di Cristo. E poi per il negativo, quali aspetti invece della nostra animazione non sto toccando, no? Della vita di questo... possiamo fare una pausa?
Sì, facciamo una pausa.